I Mizzoula su Natura Rock, questo era Si è perso il tempo. I Mizzoula sono un quartetto di Perugia, l'esordio con un album omonimo appena uscito per Resisto, i dischi del Villolle Tazzina Dischi, prodotto artisticamente da Marco Fasolo. E ne parliamo con il cantante chitarrista Daniele Rotella. Ciao, bentrovato.
Buon pomeriggio, ciao.
Ecco, ben trovato. Insomma, il vostro suono lento e profondamente intenso, ti chiedo subito, da dove arriva? Con quali dischi e quali esperienze avete nutrito e tirato fuori appunto la vostra idea musicale?
Ma in realtà è un po' un'evoluzione naturale, insomma, da quello che facevamo prima. Nei progetti precedenti, dove ho avuto sempre come collaboratori e parte del progetto sia Diego, il batterista, che Fabrizio, il bassista, avevamo, diciamo, progetti con un po' più un'impronta rock psichedelica. Nel corso del tempo ci siamo un pochettino più avvicinati a questa formula, insomma, un pochettino più lenta. Un amore enorme nei confronti di band come Low, diciamo. Un amore già datato, poi l'infatuazione circa 6 anni fa, 7 anni fa per Timber Timbre, ha fatto sì che poi, diciamo, rallentassimo il nostro modo di suonare. In più, chiaramente, strizzando un attimo l'occhio a quello che è il cantautorato italiano, soprattutto degli anni 60, cercando di riprendere quel tipo di atmosfera così sognante, diciamo, onirica. E poi, diciamo, parte importante di tutto questo progetto, di questa idea, è un po' anche l'idea dei film di David Lynch, al quale siamo molto legati. Quindi, diciamo, quel contesto di ballate oniriche, sospese per questo motivo, insomma, che abbiamo deciso di intraprendere questo percorso musicale.
Ecco, bene. E qual è stata la... Sì, come vi siete conosciuti?
Ma io e Fabrizio in realtà ci conosciamo da tantissimo tempo, saranno all'incirca penso 12 anni tra tutto. Abbiamo collaborato, io ho anche uno studio di registrazione, ho registrato dei progetti di Fabrizio, Fabrizio De Angelis, il bassista, e poi con Diego e Laura eravamo prima amici, facciamo, diciamo, parte sempre dello stesso giro di musicisti di Perugia. E fino a che praticamente 2 anni fa, 3 anni fa, abbiamo deciso di unire le forze, visto che avevamo parlato io e Fabrizio di intraprendere un progetto di questo tipo, e loro si sono accodati a noi. Diciamo che comunque come nucleo, come gruppo, nasciamo prima che musicisti, come amici, insomma, appassionati di
Ecco.
musica.
Bene, bene. E qual è stata la prima canzone completata del disco? Da dove inizia?
Allora, la prima canzone finita, completa, è Infinity Blue, che è la prima traccia del disco e anche il singolo. E quel pezzo lì ha fatto un po', diciamo, da apripista alla produzione di tutti gli altri pezzi. È abbastanza naturale. In realtà, i pezzi avevano una formula inglese nel linguaggio, nel senso che erano scritti in lingua inglese, perché io ho sempre scritto in lingua inglese, fino a che Marco Fasolo, mentre stavamo producendo il disco, stavamo partendo proprio dalla base, quindi registravamo le batterie e il basso, una sera eravamo io e lui da soli in studio e ha voluto sentire delle cose che avevo nascosto, messo nel cassetto. Di testi in italiano, e lui mi ha detto: Ok, da domani riscrivi tutti i testi
Fantastico,
in italiano. Sì.
sì, fantastico. Sì, Infinity Blue appunto inizia quasi aprendo proprio le note con questa melodia dei passi felpati e la tua voce che sembra avvicinarsi dolcemente ma con tutta se stessa, e quindi insomma la tua presenza si avverte e si apprezza, anche se parafrasandoti trattiene il respiro. Come è venuto fuori?
Ma in realtà tutti i pezzi del disco rappresentano rapporti personali, quindi da passioni che possono essere legate a persone o comunque visioni. Ogni canzone ha come quadro una persona a me cara. Diciamo a cui ho dedicato il suono e le parole. Tra l'altro, per essere sincero, non sono stato solo io a scrivere i testi del disco, ma ho avuto insomma degli ottimi collaboratori che mi hanno dato una mano. Io avevo buttato giù un po' di idee proprio perché seguendo la linea in inglese non volevo snaturare il suono delle parole dall'inglese, quindi ho dovuto fare un lavoro di aggiustamento delle parole in italiano che potevano calzare sull'inglese. Quindi in realtà Infinity Blue è una visione di questi Infinity Blue che sono i cieli, la visione mia insieme a un'altra persona, insomma.
Ok. Poi c'è Kina, l'inchiostro nero di Kina, insomma diventa la scusa per portare via lui o lei, insomma dalle sue bugie, da qualcosa che non gli appartiene, e lo allontana dalla sua essenza. Insomma, il chiacchierare tra chitarra e basso incomincia con le voci all'unisono del sax e le percussioni, il basso che puntualizza le movenze ancora scure nel finale, in questa sorta di fuga verso la sincerità. Come è venuto fuori?
Beh, Kina è una canzone nata in maniera molto spontanea. In realtà prima di questa forma qui era suonata con una chitarra acustica. Proprio per un'idea di sottrazione ho cominciato a togliere le note degli accordi, cioè quindi un accordo che è stato sviscerato, e soprattutto nella chitarra è arrivata la sintesi totale. Infatti c'è un passaggio tra maggiore e minore che è quello che crea un po' la tensione proprio sull'apertura. E Kina rappresenta la voglia di fuggire da un contesto in cui ci si sente stretti. L'idea è quella di disegnare delle ali immaginarie proprio perché per poter volare lontano dalla situazione in cui si è. E questa cosa, soprattutto l'impianto musicale, io sono molto legato a questa canzone perché a livello di arrangiamento e di struttura è la cosa che mi ha più entusiasmato, perché è stato appunto tutto il lavoro in sottrazione, nel senso invece che aggiungere abbiamo tolto e abbiamo trovato negli spazi, nei silenzi, una musicalità per me efficace, che anche Marco Fasolo appunto ha apprezzato. E abbiamo lavorato sulle sospensioni, quindi sui reverberi, che è la formula che diciamo quell'escamotage che riesce a dare importanza, diciamo, alle note sospese, come se fosse un cuscino.
Bene, bene. E poi Si è perso il tempo con Fabrizio De André nell'aria, è un innesto dagli anni 60 rallentati, con i fiori riposti con cura in mezzo a un libro che conserva un ricordo e cerca di lasciarlo intatto, è prezioso. E poi ci sono i cori angelici da Sirena di Laura Schieri, la sassofonista e seconda voce. Come l'avete composto?
Si è perso il tempo, intanto grazie all'accostamento di Andrea, ma è sempre una cosa che mi imbarazza, nel senso che comunque è stata una grande forma, cioè comunque c'è, perché io non sono un grande ascoltatore di musica italiana, diciamo che i miei riferimenti sono tutti da fuori dall'Italia, però ci sono personaggi come appunto Tenco, come Ciampi, come De André, che hanno lasciato il segno. Diciamo che abbiamo un'affinità, per quanto io mi posso permettere di dire questa cosa, nella sonorità della voce, in quel tipo di respiro, ok? Si è perso il tempo è legata tutta a un arpeggio molto semplice, un arpeggio fatto in maniera quasi giocosa, perché è quel modo molto anni 50-60 del cantautorato italiano di risaltare il suono della chitarra, no? Ho immaginato questa chitarra così sospesa, quindi è nata tutta da lì, e poi la melodia della voce ci si è appoggiata e poi è stato semplice strutturare tutto il resto. Per quanto poi, devo essere sincero, il ritornello è un riferimento a un testo di Lou Reed, una traduzione fatta una canzone di Lou Reed, perché mi piaceva quel senso del ritornello, quindi l'ho tratta direttamente, l'ho tradotta e calzava bene per questa canzone, quindi l'ho utilizzata.
Ecco, bene. Poi c'è Due Secondi, insomma un'immagine da thriller, uno sparo, le ripercussioni intime, i sensi di colpa, la tragedia, il movimento del basso che aveva allargato la vista sulla notte, la chitarra che ricama le sensazioni e il sax con la batteria che illuminano le ombre, come è venuta fuori?
Sì, allora, questa canzone Due Secondi è un po' un continuo di quello che è la scrittura di un pezzo che io adoro, di Bruce Springsteen, che è State Trooper. Lì viene raccontata una vicenda, io mi sono immaginato questa vicenda però diciamo più vicina a noi come cultura, okay? Questa situazione di fuga dove questa persona fugge e spera di non essere fermato, un po' appunto nello stile di Springsteen nella sua canzone, e quindi l'ho voluta fare un po' mia, però avvicinandola a quello che è il nostro contesto, nel senso, permettendo il termine, italianizzandola nella visione. E quindi mi sono immaginato queste in realtà parte di questo testo era già nato quando con Fabrizio e Diego siamo stati in tour con l'altro progetto e mi sono trovato su queste autostrade, soprattutto tra Cesena e Milano, dove c'erano questi nella Pianura Padana, quindi mi sono immaginato, ho avuto un po' questa visione meno, diciamo, americana, meno Death Valley, però una Death Valley nostrana, insomma.
Ok, poi c'è Amico che raccoglie i ritagli del passato e li cerca di mettere in ordine per trovare la serenità perduta.
Come sì, Amico è un regalo che ho fatto a una persona che purtroppo non c'è più, un autore che io, Davide Tomasselli, perché mi piace ricordarlo e soprattutto farlo conoscere, anzi se siete curiosi andatevelo ad ascoltare perché è stato un autore incredibile, è un pensiero che ho dedicato a lui proprio perché la sua scrittura, il suo modo di cantare mi ha aperto delle visioni importanti per quello che riguarda la scrittura in italiano, e quindi questo pezzo è dedicato a Davide proprio nel profondo, diciamo. Ecco.
Certo. Bene, poi c'è Parole per abbandonare le troppe parole che non fanno arrivare niente, lasciarsi andare a quel presente che potrebbe anche renderci felice.
Sì, beh, Parole è il racconto di un dialogo notturno tra due amici, una cosa realmente accaduta, chiaramente imbracciando una chitarra intorno a un falò notturno, e questo dialogo tra questi due amici che c'è stata una frattura in mezzo a queste cose, in mezzo a questo rapporto d'amicizia, e uno dei due cerca di capire perché c'è stata questa frattura. Poi chiaramente tutto si dissolve all'alba, quindi gli animi ritornano Viene la tranquillità, cioè è una cosa, da questo punto di vista nella mia scrittura ci sono un sacco di riferimenti a cose del passato legate soprattutto a momenti della mia adolescenza a cui sono molto legato, in cui penso che c'è stata la mia più importante formazione, quindi ci sono stati dei personaggi chiave che hanno fatto sì che un certo tipo di sensibilità spiccasse di più rispetto ad altre cose, quindi proprio il saper parole è il saper ascoltare in realtà.
Certo, poi cioè, mi dirai con la tua voce più graffiante e il coro in risposta come in un discorso amoroso in cui si vuole tirare fuori la consapevolezza di quel che accade con il sax allegro e solitario nel finale, come è venuto fuori?
Ma allora, mi dirai, per quello che riguarda la struttura musicale è un chiaro riferimento a Nick Cave, dovevo dare volevo fare un tributo a Nick Cave perché è un personaggio a me carissimo, l'ascolto da quando andavo alle superiori, e il testo non è mio, il testo l'ha scritto una persona a me molto molto cara, ma ha fatto questa concessione. Ero un po' in crisi perché non riuscivo a scrivere il testo di questa canzone, ero bloccato perché nella testa mi girava il testo in inglese, e questa persona nell'arco di pochissimo tempo ha scritto parole splendide per me che calzavano benissimo su questo tipo di impianto musicale.
Ecco, si chiama Marta
Melelli.
Okay. E poi c'è Gentile il vento con la chitarra che risponde con una nota alla voce che sembra lasciare i punti di riferimento, cioè lasciare i punti di sospensione per la sorpresa morbida che sta per arrivare. Infatti dopo arriva e insomma, si incammina al ritmo dolce, moderato e poi vola, come è venuto fuori?
Gentile il vento è una visione di una danza su una rotonda nel mare, in prossimità del mare, è proprio quello, nel senso la brezza. Io non sono un amante del mare, però ho dei bei ricordi legati a dei momenti chiaramente importanti. Non era direttamente ispirato a un fatto che è accaduto a me, ma osservare due persone che ballavano, quindi mi sono immaginato questa sospensione, appunto Gentile il vento, proprio come se fosse un contorno, come se il vento in realtà fosse la musica, cioè che se tutto fosse stato ispirato da questa brezza marina, che ha musicato, diciamo, per me questo tipo di questa canzone. Quindi c'è questa sensazione di salsedine, diciamo,
sì,
all'interno di questa canzone. Sì.
Bene, bene. Poi c'è Ombre, insomma, entrare sempre più intensamente in un discorso fatto a se stesso, un voler bene al proprio carattere che sa incendiare gli animi, sa essere profondo con gli strumenti e il coro tutti insieme in un flusso che sembra tremare e volare assieme. Come è venuto
sì,
fuori?
Ombre è un sentiero all'interno del bosco. Ombre è un ragionamento fatto mentre si cammina nel bosco, sicuramente un testo che cerca di risolvere un problema tra due persone che si vogliono bene, però questo problema in realtà non viene risolto dalle due parti, ma è una riflessione di una persona per aver fatto qualcosa di sbagliato. Che magari uno non è neanche cosciente di questa cosa, quindi questa presa di coscienza avviene all'interno del bosco, e le ombre non sono altro che le ombre degli alberi che si proiettano su questo sentiero, quindi bisogna immaginare questa persona che cammina all'interno, infatti anche l'andamento, l'arpeggio, anche qui molto semplice, però sostiene quello che è una sorta di cammino. Per me è stato l'arpeggio, diciamo la colonna sonora delle mie camminate, quell'arpeggio là.
Bene, bene. E allora, dove e come è stato registrato il disco?
Allora, il disco è stato registrato in gran parte all'interno dello studio che io ho, la mia casa studio vicino Perugia, e tranne che per le batterie che abbiamo registrato in un podere vicino ad Assisi, un amico nostro ha questo agriturismo, insomma, ci ha concesso questa stanza che io l'avevo vista, anzi l'avevo ascoltata e ero rimasto colpito, quindi ho mandato queste indicazioni, ho registrato il reverbero della stanza, l'ho mandata a Marco e Marco ha consentito, cioè, a registrare le batterie e l'abbiamo fatto in più sessioni. Infatti i pezzi fortunatamente non sono stati chiusi tutti in un'unica tranche, ma diciamo è come l'abbiamo fatti decantare, quindi abbiamo fatto prima dei provini che in realtà erano molto più avanti che dei provini, nel senso che erano già delle canzoni finite con dei suoni che poi abbiamo utilizzato per la produzione definitiva e come in un quadro diciamo Marco ha fatto un lavoro incredibile per quello che riguarda colorare e dare le sfumature giuste a un quadro che già di per sé era bello, però lui ha dato i colori, quelle tinte che poi fondamentalmente mancavano a noi. E la cosa meravigliosa di Marco è stato che non ha mai prevaricato sulla la produzione, nel senso che ci ha accompagnato con una gentilezza incredibile, una professionalità fuori al comune per me, ci ha accompagnato in questo viaggio, cioè questa realizzazione del disco. Non ha fatto altro che prendere le nostre idee e farle sviluppare a noi, dandoci delle indicazioni. Quindi è stato fatto un lavoro con lentezza e con tanto ascolto, ma proprio perché questo tipo di lavoro è determinato dalla presenza di tanti silenzi e creare la musica nel silenzio, almeno per me, è una cosa abbastanza complicata, complessa, perché le sospensioni e le pause nella musica sono le cose più complicate, e per questo ho dei riferimenti, insomma, come Sigur Rós, appunto, come Low, che mi hanno fatto scuola, ecco, da questo punto di vista.
Sì. Chi ha curato il video di Infinity Blue e com'è andata?
Emiliano Angelelli, che è un amico di lunga data, lui si diverte a fare, già ha fatto questo tipo di lavoro per il suo progetto, c'ha due progetti, Elio Petri e Ugo Morales, anche questi magari ve li consiglio, ascoltateli perché sono molto interessanti.
Li conosciamo.
Emiliano è un grande, poi tra l'altro ho avuto il piacere di produrre sia i dischi di Elio Petri che di Ugo Morales, quindi è proprio una collaborazione su più fronti. E niente, c'era questo video di Malcolm McLaren, che in realtà è un video originale del 1968, che si intitola Pas de Deux. Non sono una buona pronuncia del francese, quindi scusate. E praticamente era rimasto colpito da questo corto che dura circa 18 minuti, mi ha detto: ma vogliamo provare a lavorare su una sorta di montaggio su Infinity Blue? Io ho detto ok, vai tranquillo, e lui ha fatto questo cut and paste e ha messo questo vestito a Infinity Blue che calza a pennello, insomma.
Come se ballassero proprio sulla vostra canzone, sì.
Emiliano è riuscito a beccare proprio, diciamo, anche i movimenti giusti, i cambi di scena proprio in maniera, col colpo d'occhio giusto, insomma.
E come avete messo insieme le etichette che hanno prodotto il vostro disco?
Guarda, io ho fatto una ricerca abbastanza profonda per quello che riguarda le etichette con cui potevamo collaborare. C'erano opzioni anche più grandi rispetto alle etichette con cui adesso noi stiamo, però io c'ho un po', adesso faccio una metafora un po' stupida, però che per me è importante, nel senso preferisco fare il titolare in Serie B che fare il panchinaro in Serie A, calcisticamente parlando, nel senso che preferisco delle piccole etichette che ci danno da fare, perché diciamo il dialogo e la comprensione anche quello di quello che è il lavoro che uno vuole fare, lo sviluppo del lavoro, è molto più umana rispetto a situazioni di etichette più grandi, in cui ho avuto il piacere di stare, insomma, con etichette, ho lavorato con Woodworm, con passati progetti, però lì c'è un altro tipo di sensazione. Sì, per un progetto così appena nato, andare subito a buttarsi su qualcosa di grande, secondo me è controproducente, perché è un progetto che deve crescere diciamo in maniera corale, e questo è bello perché diciamo che con Francesco Strino di Dischi del Minollo, con Massimiliano Lambertini di Resisto, con Emiliano Angelelli, perché lui c'ha la tazzina Dischi, è un rapporto, ci sentiamo quotidianamente, mandandoci messaggi, parlando un po' di tutto. Magari con un'etichetta più grande sarebbe stato più complicato questo. Certo. Quindi mi piace anche che ci sia questo entusiasmo, diciamo, da compagnia di amici, okay? Quindi ho fatto la scelta, poi chiaramente sono state le etichette a dire ok, collaboriamo, io ho proposto, a loro è piaciuto il lavoro e quindi abbiamo fatto.
Va bene, allora avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Vabbè, ieri abbiamo fatto la presentazione del disco in un locale a noi molto caro, che era Darsena, Castiglione del Lago, e sono ancora emozionato, diciamo, ancora c'ho i segni delle emozioni addosso, che è stato un concerto bello, partecipato. Il prossimo abbiamo un festival il 12 giugno, un festival che si chiama Croma, che è in zona a 20 km da Perugia, Santa Maria degli Angeli, zona Assisi, e stiamo chiedendo in questo momento altre date per il periodo estivo, quindi stiamo calendarizzando, adesso la prossima appunto è questa qui, il 12 di giugno.
Va bene, chi ha curato la copertina dell'album?
La copertina è stato un lavoro a quattro mani, ci hanno lavorato Fabrizio e Laura, Fabrizio De Angelis e Laura Schieri. Fabrizio, diciamo, ha avuto l'idea, il nostro bassista ha avuto l'idea per l'immagine, perché anche lui è un appassionato, è un cinefilo, diciamo, abbastanza ferrato, soprattutto su Lynch, e quindi ha avuto questa ispirazione, ha avuto questa idea, e Laura lo ha aiutato, Laura fa anche la disegnatrice, quindi ha lavorato a questi sketches, e quindi hanno fatto questo assemblamento, insomma.
Certo. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare, se vuoi lasciare riferimenti?
Per il disco la cosa più bella è vederci ai concerti e comprarlo direttamente al banchetto, che è una cosa che a me entusiasma sempre tanto. E altrimenti è distribuito da Audio Globe, quindi basta, insomma, seguire i canali di Audio Globe e il disco si trova, insomma.
Benissimo, benissimo, io ti ringrazio, è stato davvero un piacere, Daniele, ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie, 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 buona musica a tutti.
Certo, alla prossima, ciao.
Alla prossima, buon pomeriggio.
Ciao, anche a te, ciao.